Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Io sono Marco e come al solito qui con me a condurre c'è il mio amico e collega
Filippo,
che oggi ha mal di gola, raffreddore.
Oggi Filippo è un vecchio di 80 anni con il catarro di 90. Sono Clint Eastwood.
Il catarro è nato prima di te.
Esatto.
Il catarro che ti porti dentro. Però ce la faremo anche oggi a portare avanti l'episodio parlandovi di Tombaroli, servi della gleba e tanto altro. Cominciamo però prima, come al solito, con la notizia videoludica della settimana che ci offre Phil.
Sì, la notizia videoludica della settimana, che questa settimana in particolare consiste in Bobby Kotick se n'è andato. Festeggiamo. No, allora, la notizia è che semplicemente Bobby Kotick si è allontanato, questa volta confermato a quanto pare da Activision Blizzard come CEO. Non sappiamo se tornerà tipo nei vesti di Nega CEO, ma non penso.
Più forte di prima, più molestatore di prima.
Esatto.
No, dai, molestatore no, perché non lo so se lui ha in prima persona fatto cose di quel tipo. Però diciamo che chiudeva entrambi gli occhi di fronte a quello che accadeva all'interno di Activision Blizzard, a quanto pare. Nel senso, non so se è stato già sentenziato su questa cosa, non mi ricordo.
No, allora, lui non credo che abbia allegazioni di alcun tipo o accuse, anzi, nei suoi confronti. Sicuramente, cioè, insomma, è plurimiliardario, quindi dubito che non abbia soldato tipo uno squadrone intero di avvocati per smaltire qualsiasi sorta di potenziale accusa potesse esserci, risolvere le cose a parte col denaro. Però,
beh, dai, allora io non voglio dire che sia andata così, però perlomeno è cattiva gestione. Se lui ad esempio fosse all'oscuro di tutto quello che accadeva sotto di lui, comunque era cattiva gestione, e possiamo essere d'accordo su questo.
Ma Blizzard sì, cioè, oltre alle molestie, che ovviamente va da sé che sono imputazioni e accuse gravissime, ma la Blizzard poi era rinomata negli ultimi anni per la terribile gestione non solo del lato PR della community, ma anche proprio degli impiegati, e il fatto che venivano giga sfruttati con crunch time disumani.
Sì, e poi questo si riflette tutto sulla qualità dei giochi e delle idee dei team di sviluppo, perché in effetti poi, cioè, qual è l'ultimo gioco bello veramente che è uscito da Blizzard? Cioè, Hearthstone?
Forse Overwatch 1, proprio quando uscì, nel senso che era bello Overwatch 1 originale, poi si è andato tutto a sfondare.
Sì, poi è andato sempre peggio, però sì. Va bene.
Quindi sì, vabbè, ovviamente la Blizzard ha i suoi problemi da affrontare, Bobby era uno di questi e adesso non c'è più. Che se n'è andato, probabilmente con il suo paracadute di 150 gigaglioni di baciliardi di dollari.
Ah sì, anche perché poi ai CEO vengono date sempre delle buone uscite milionarie, cioè non se la passa sicuramente male, anzi sì. Forse sarà contento di essere uscito dalla Blizzard.
CEO essere tipo, ah sì, sono stato un bravo CEO, a me darò 150, grazie a me. Però sì, si è preso i soldi e se n'è andato. Siamo felici, speriamo che la Blizzard si riprenda un po', anche se ormai è nel fango da 5 anni e sta lì dentro, si gira. Diablo 4 non ha aiutato.
Beh, a livello economico non penso sia andato male Diablo 4, però
sì.
Non è all'altezza del nome della saga, ecco.
Sì, cioè, a detta loro doveva essere quello che un po' lo faceva risorgere dalle ceneri dopo Diablo 3, no. No, anzi, ha solo. Fa parte delle stesse ceneri dove sta Diablo 3, quindi sta lì. Aspettiamo Diablo 5, se esce.
Aspettiamo Path of Exile 2 a questo punto, oppure Last Epoch che esce dall'Early Access o dalla beta adesso nel 2024. Anche quello promette bene per gli appassionati di action RPG.
Eh sì.
Però, sai chi non incassa?
Il cinema.
No, il cinema, dai, incassa. Il cinema incassa. Però nello specifico non incassa cinema delle principesse Disney.
Ahia.
Perché sì, passiamo alla notizia cinematografica. E a quanto pare le principesse della Disney stanno vivendo una crisi. Non attirano più. E sembrerebbe dimostrarlo il fatto che il nuovo film della Disney, Wish, che doveva lanciare una nuova principessa Disney, a quanto pare ha incassato male. Non è incassato bene. Poi, come forse saprai, quando escono i film Disney non è solo il film che ci si aspetta che faccia incassi, ma anche tutto il merchandise relativo al film. E infatti si trovano già le bambole della protagonista di Wish a metà prezzo. Dopo quant'è ormai? Quasi un mese dall'uscita del film.
3 minuti.
Che è pochissimo tempo. Tra l'altro il film è uscito al centenario della nascita della Disney e doveva essere proprio una celebrazione anche dei classici Disney, delle principesse Disney. E quindi non è sicuramente un qualcosa di buono per la Disney.
Ma lo sai per chi è buono? Per me, che voglio che la Disney faccia altro.
Ma secondo me la Disney ha abbastanza forza lavoro, diciamo, per fare questo e altro. Andrebbe bene che facesse successo sia con questi film che con altro, anche perché comunque era un nuovo personaggio, non era un live action di un film di animazione, che quello magari vorrei meno.
Oh no, adesso sta cosa la prenderanno a male e continueranno a fare solo live action,
perché quelli magari incassano bene.
Oh no.
Sicuramente è un qualcosa, un fenomeno a cui buttare un occhio, perché tutto cambia costantemente, cioè che le mode cambiano, le tendenze cambiano. Sembra che stia vivendo una crisi anche la Marvel, ne abbiamo parlato negli scorsi episodi, e quindi cioè, buttare un occhio a queste cose è interessante anche per cercare di capire quali saranno le prossime tendenze nel mondo del cinema.
La Disney purtroppo non ha capito che se vuole fare successo deve far uscire una principessa che sta su TikTok, una principessa IA, una VTuber.
Magari lo faranno, che ne sai. Oppure adesso che l'hai detto si devono sbrigare a farlo uscire, perché ci hanno scoperto. Dobbiamo farlo uscire prima che rubino la nostra idea.
Se la Disney fa la propria VTuber, impazzisco. La DisneyTuber.
Non lo so, Phil, il pubblico delle VTuber è un pubblico diverso da quello a cui punta Disney.
Allora,
almeno adesso.
Allora, ha abbastanza risorse per fare sia una cosa che l'altra.
No, non dico che sia una questione di risorse, dico che è una questione più di immagine. Per questo non penso lo farebbero mai. Però sto forse prendendo anche troppo seriamente la tua battuta. Quindi direi che è il momento di andare avanti.
Tutti mi prendevano in giro, tutti mi dicevano che ero pazzo. Sì, andiamo avanti.
Se uscirà fuori la VTuber della Disney, mi rimangerò tutto quello che ho detto.
Farò come i senza tetto che annunciano la fine del mondo quando arriva finalmente davvero la fine del mondo e fanno l'avevo detto.
E procedono a morire poi.
Esattamente.
E quindi se succederà tu morirai, questa è la conclusione. Bene, passiamo ora al trailer della settimana. E questa settimana vi deluderemo perché non abbiamo un trailer della settimana, no. Perché abbiamo visto le uscite dei trailer della settimana, ma non ce n'è piaciuto neanche uno. A parte che erano poche, perché è un periodo in cui non si fanno uscire tanti trailer, non si fanno uscire neanche album musicali, non si fa uscire un po' niente a parte le cose natalizie, perché rischiamo di passare in sordina. E quindi anche per i trailer succede la stessa cosa. Questa settimana purtroppo non abbiamo niente da portarvi di interessante. E quindi passiamo direttamente alle altre solite rubriche.
Iniziando, come sempre, dalla rubrica del Mugio Scemi. Oh, e per la rubrica del Mugio Scemi di oggi, Marco, io come sempre ti devo chiedere quale categoria vuoi affrontare oggi tra musica, giochi, scienza e mitologia.
E oggi voglio affrontare i giochi.
Oggi andiamo di giochi. Per i giochi di oggi la domanda sarà un po' articolata. Tu dimmi se non mi spiego chiaramente, ma credo di essermi assicurato di averla esposta in maniera più che specifica.
Vedremo.
In quale dei seguenti quattro giochi che ti sto per nominare, giochi slash franchise, perché ovviamente sono delle serie di giochi, l'attore del personaggio protagonista, che presta quindi le sue fattezze e interpreta il personaggio per il motion capture, non è anche il doppiatore di lo stesso personaggio?
Beh, è chiara la domanda, direi.
Alan Wake, God of War 2018, Max Payne o Callisto Protocol?
Allora, non lo so, però mi viene da escludere Max Payne perché il protagonista di Max Payne è lo sviluppatore.
Ci ricordiamo tutti, il Sam Leigone.
È stato abbastanza egocentrico in qualche modo da mettere la sua faccia al protagonista. Sarà stato anche abbastanza egocentrico da doppiarlo, mi viene da pensare.
O egocentrico oppure senza budget.
Può darsi anche senza budget, però dai, per la mia teoria qui nella risposta farò finta che sia egocentrico.
Sì, prendiamo il suo lato più cattivo.
Poi, degli altri, ti direi God of War perché ho presente chi è il doppiatore.
Vabbè, sì.
E non credo abbia fatto anche l'attore, diciamo, per il motion capture. Sono però tentato quasi di dire Alan Wake perché tu in questo periodo stai abbastanza in fissa con Alan Wake e quindi potresti avermi schiaffato una domanda relativa ad Alan Wake. Però no, dai, vado di God of War, non ne sono certo, ma credo, dai, che il voice actor non abbia fatto anche il motion capture.
Quindi tu opti per God of War e la tua deduzione God of Wariana è errata, perché in realtà Christopher Judge ha sia doppiato che appunto fatto da attore, si è fatto riprendere per il motion capture, cioè lui è stato anche il prestatore di performance, diciamo.
Ok, non l'avrei detto perché non mi sembrava avesse troppo il physique du role. Quindi
boh. Invece è grosso il signor Judge, è grosso e grosso.
Sì, ma forse è troppo grosso in quel senso, quindi non lo vedevo troppo lì a fare i movimenti, però.
Invece. La risposta giusta invece era, come tu hai potuto intuire e immaginare, era proprio Alan Wake.
Mannaggia, dovevo andare con la sicurezza che la fissa che hai in questo periodo di Alan Wake.
Esatto, questa è una domanda che io ho creato proprio quando ero in fissa, c'ero sotto, proprio stavo giocando. E sì, praticamente c'è questa bizzarra situazione attualmente nella serie di Alan Wake, dove il protagonista, appunto Alan Wake, è ripreso, cioè l'attore che presta la performance fisica è diverso dal doppiatore, cioè lui praticamente è stranissimo perché si muove e muove la bocca, però poi in post gli ci incollano sopra la voce di un altro doppiatore. Perché proprio c'è Sam Lake che ha questa visione molto specifica di Alan Wake, che c'ha quel fisico però c'è un'altra voce. Ed è un fun fact, perché anche ai Game Awards, quando hanno cantato Herald of Darkness, c'era l'attore che ballava sulla stage, mentre il doppiatore sulle scale insieme a un altro attore del gioco che cantava effettivamente. E l'attore era bravissimo perché sì, cioè, faceva lip syncing in diretta.
Beh, vabbè, è difficile sicuramente, però voglio dire, le canzoni hanno un ritmo
sì.
Che è quello, quindi si può fare, dai.
E quindi niente, sì, la domanda era errata, cioè la risposta era errata, la domanda non può essere errata, credo.
Questo è quello che dici tu. È la tua domanda che era sbagliata, la mia risposta era giusta.
Hai dato la risposta giusta alla domanda sbagliata. No, la risposta era sbagliata, quindi inseriamo il jingle della sconfitta qui. Però ne approfitto per ricordarvi di giocare a Wake. Giocate Alan Wake, gioca Alan Wake, Marco, giocala.
Lo farò, Phil, lo farò. È in lista. E adesso abbiamo in lista la rubrica del consiglio musicale. E quest'oggi voglio consigliarvi l'album di un chitarrista, diciamo, che poi è qui in quest'album è un compositore, polistrumentista, diciamo, però è più conosciuto come chitarrista, questo musicista, che è Josh Adam Klinghoffer, che è stato il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers dal 2009 al 2019, finché non ha suonato Frusciante con i Red Hot Chili Peppers, perché c'è stato un periodo in cui Frusciante aveva lasciato la band, quindi è conosciuto più per quello, però ha fatto anche dei album da solista sotto lo pseudonimo di Plural One o Pluralone.
Grande Pluralone.
E a me piace dirlo come Pluralone, è più bello.
Pluralone è molto italiano, è proprio il nick che dai a qualcuno quando incontri al bar. Pluralone.
Infatti, sicuramente sarà andata così e poi lui l'ha usato come, esatto, pseudonimo. E l'album che voglio consigliarvi di Pluralone è I Don't Feel Well, che è il suo secondo album da polistrumentista e compositore, che è un album che somiglia un po' agli album di Noel Gallagher, devo dire. Se devo farvi un esempio di cosa può somigliare, è proprio Noel Gallagher. Sono album rock che nella composizione somigliano molto a Oasis e a Gallagher, però dal punto di vista invece dei suoni sono particolari e fanno un uso delle distorsioni, del pianoforte, dei sintetizzatori veramente molto bello.
Della carta stagnola.
Sì, anche la carta stagnola nascosta, però non si sente quello.
Bravi, allora li approvo, li ascolto.
Ti piace la carta stagnola nascosta?
Sì, sì, ho sempre cercato artisti che utilizzino la carta stagnola per comporre musica.
Quindi quest'album, se vi piace un rock comunque che vira molto sul pop e che non è che abbia cose chissà quanto complicate, ma nella scrittura comunque è bello, sono canzoni molto orecchiabili, quest'album può fare a caso vostro e ci troverete delle sonorità comunque abbastanza peculiari che non trovate in altri album. Quindi provate ad ascoltare I Don't Feel Well di Plural One, o Pluralone per gli amici.
Pluralone.
Bene, questo è tutto quindi per il consiglio musicale e possiamo andare verso l'ultima rubrica dell'episodio, ovvero come al solito la rubrica delle recensioni. E quest'oggi mi hai anticipato, Phil, che purtroppo non hai recensioni.
Non ho niente, perché ho avuto il febbro, la peste bubbonica e sono pigro e sono in ferie. Quindi ho speso tipo 3 giorni su finora 5 a stare nel letto, a guardare i meme.
Ok, mentre tu andavi avanti con questa attività comunque importante.
Sì, bravo.
Io ho approfittato delle ferie per andare al cinema e sono riuscito, fortunatamente, ad andare a vedere in sala La Chimera, film di Alice Rohrwacher, che è stato proiettato in pochissime sale. Ha avuto una distribuzione veramente strana, perché è un film che a livello di critica sta facendo un successo veramente grande. Ci sono addirittura alcune riviste fuori dall'Italia che gli hanno dato un 10 su 10, che mi fa molto felice, che un film italiano comunque di produzione, cioè di coproduzione italiana, cioè principalmente italiana, ma ci hanno messo i soldi anche la Francia e la Svizzera. Insomma, diceva buone critiche e si è acclamato dalla critica. Però vi parlo di questo film, vi dico di cosa parla. Questo film parla di un gruppo di tombaroli che in questo posto immaginario che si chiama Riparbella.
Riparbella.
Riparbella è un paese immaginario che si trova, dovrebbe essere localizzato dove c'era una volta l'Etruria, dove c'erano gli Etruschi, quindi tra il Lazio, l'Umbria, la Toscana, posti così, fino ad arrivare magari verso le Marche, però siamo nel centro Italia. E questi tombaroli si guadagnano da vivere trafugando reperti etruschi.
Ma sono tombaroli nel senso che dissacrano le tombe?
Nel senso che vanno ad aprire le tombe.
Ok, ok.
Predatori di tombe si potrebbero definire.
Uno dei miei side job settimanali, non è vero, mi scherzo, mi dissocio.
Questa è una confessione ufficiale. A capo poi di questo gruppo di tombaroli, o meglio a capo diciamo, la persona più importante di questo gruppo di Tombaroli è il protagonista, che si chiama Arthur ed è interpretato da Josh O'Connor, che è un giovane inglese che ha un dono speciale. Lui con la rabdomanzia riesce a trovare queste tombe.
La rabdomanzia?
Sì, i rabdomanti sono quelli che vanno in giro con il bastoncino a trovare cose, in genere l'acqua. Non so se ne hai mai visti, quelli che vanno in giro con il bastoncino e con i movimenti del bastoncino dovrebbero trovare, come se fosse un metal detector, diciamo, dovrebbero trovare l'acqua o l'oro o quello che stanno cercando sottoterra.
Ma immagino che non ci sia una base scientifica, cioè...
No, non c'è assolutamente una base scientifica, okay. E diciamo la teoria più accreditata, scientificamente più credibile, è che questi rabdomanti siano fondamentalmente dei truffatori,
okay.
O meglio, neanche so, cioè sono persone brave a trovare l'acqua, l'oro, perché con l'esperienza sanno dove si possono trovare.
Però hanno attribuito tutto al bastoncino.
Sì, però diciamo danno una valenza quasi magica alle loro abilità facendo questa cosa col bastoncino. E così si fanno pagare poi dalle persone.
Cioè, secondo loro il potere deriverebbe dal bastoncino o da loro? Perché se deriva dal bastoncino mi rubo il bastoncino.
E loro sono in grado di usare il bastoncino,
okay,
per fare questa cosa.
Poi... sono necessario un'edizione.
Comunque, diciamo, questa è l'abilità di questo Arthur ed è molto abile nel trovare le tombe, e poi il gruppo di cui fa parte le svuota e vendono poi tutto, e poi vendono il tutto a questo trafficante d'arte misterioso che si fa chiamare Spartaco.
Spartaco.
Che gli ricompra tutto quello che loro riescono a prendere dalle tombe. A inizio film Arthur esce dal carcere, il film ci dice subito che lui è stato in carcere per questa storia del trafugare le tombe, anche perché è illegale effettivamente trafugare tombe, quelli sono beni di interesse storico, non sono...
Sì, non è loot da trovare.
Sì, esatto, non sono un qualcosa di cui ci si può appropriare. E quindi l'attività che porta avanti questo gruppo di tombaroli è illegale e devono farlo di nascosto senza farsi beccare, e questa cosa poi tornerà nel film chiaramente. Altra cosa, altro elemento importante del film è che Arthur è un personaggio un po' dannato, nel senso si porta dentro un lutto, viene fatto capire subito nel film che lui ha perso la sua fidanzata che è morta, e lui si porta dentro questa perdita.
Chiaro.
Durante poi le vicende del film lui farà la conoscenza, perché andando a trovare la madre della sua defunta fidanzata farà la conoscenza con questa donna che è una apprendista barra schiava, si potrebbe definire, di questa donna, cioè della madre della sua fidanzata.
È un apprendista schiava?
Sì, diciamo sta lì da lei per prendere lezioni di canto.
Ah, okay.
Per pagare le lezioni di canto gli fa tutte le faccende di casa e si prende cura di lei, perché comunque non è più autosufficiente.
Mm-hmm.
In qualche modo comunque la conoscenza di questa donna cambierà la vita di Arthur, non voglio dirvi come. Però si instaurerà una relazione tra loro due che poi contribuirà a portare avanti le vicende del film, oltre all'attività dei tombaroli. Non voglio spoilerarvi troppo perché è bello poi scoprire la storia vedendo il film, ma voglio parlarvi più dei toni del film, perché sono forse quelli che rendono il film un film bello, perché ve lo posso anticipare, il film mi è piaciuto, e questo film ha molto i toni da realismo magico, che sono i toni che si attribuiscono di più a Fellini, però allo stesso tempo ha quasi dei toni pasoliniani, nel senso che per la recitazione e le vicende che ci vengono mostrate, anche gli attori che sono stati utilizzati nel film, sembra tutto un po' pasoliniano, perché sembrano attori che quasi non stanno recitando ma stanno facendo quello che farebbero nella vita di tutti i giorni, perché chiaramente non è così, sono attori molto bravi, diretti molto bene, quindi questo è il risultato, nel senso non sembra che stiano recitando, è tutto molto credibile.
Quindi sta implicando che loro non siano davvero tombaroli nella vita reale?
Sì, esatto.
Tu racconti il falso.
Lo definisco pasoliniano perché sembra quel tipo di autenticità che c'era nei film di Pasolini, che Pasolini però otteneva in una maniera differente, cioè lo otteneva prendendo gli attori per i suoi film dalla strada. E qui no, non è quello il caso, però i toni sono quelli. Il realismo magico invece c'è perché, cioè, intorno a questi tombaroli c'è tutta un'aura
mistica.
Sì, mistica, quasi di mitologica in quello che fanno. Ad esempio ci sono delle scene in cui la sera, quando si riposano, stanno tutti insieme e cantano. C'è una persona che con la chitarra si mette lì e canta canzoni su questi tombaroli, che se, cioè, come se fossero degli eroi, i tombaroli. Vengono narrate appunto le loro storie dalle canzoni. E quindi c'è tutta quest'aura eroica intorno a loro che infonde un po' di magia in questi personaggi.
Degli Indiana Jones italiani?
Perché non è tanto alla Indiana Jones il tipo di magia, cioè, nel senso, Indiana Jones sicuramente c'è il senso della scoperta, qui è diverso, non è tanto il senso della scoperta, è proprio, cioè, questi vivono una vita fuori dal tempo, capito? Ed è affascinante, ecco, è più una sorta di fascino, che però viene poi meno quando devono tornare alla realtà, perché comunque poi hanno bisogno
di
vivere anche queste persone.
Esatto.
E lì, quando poi devono, ad esempio, vendere le cose che vanno a trafugare dalle tombe, diciamo, questa magia di queste figure si perde un po', ed è normale che sia così. La storia che racconta il film è una storia molto tragica, e questa cosa di tombaroli è molto rilevante perché il personaggio di Arthur è molto legato all'ultraterreno, per il motivo che vi ho detto prima. Comunque lui si porta dentro un lutto e sembra quasi che questo lavoro lui lo faccia perché in qualche modo questo gli permette di avere un legame con l'ultraterreno. E dal punto di vista delle inquadrature, della fotografia principalmente, il film fa un ottimo lavoro a far percepire e a mettere in risalto tantissimo questo legame tra il terreno e l'ultraterreno che vive Arthur. Ci sono delle scene che sono quasi oniriche, diciamo, nel senso, non sono proprio oniriche perché magari non fanno proprio parte del sogno, ma siamo lì più o meno, che sono bellissime, mi sono piaciute tantissimo e danno molto significato a tutte le azioni del personaggio e ci portano piano piano a capire perché si comporta in un determinato modo e arriviamo a scoprire la psiche del personaggio mano a mano che andiamo avanti nel film, e questa cosa è molto bella.
Ok.
E da questo punto di vista la regia è stata perfetta nel dare il tono giusto al film. Non so onestamente che altro dire, il film è veramente molto bello, mi è piaciuto veramente tanto, anche andando verso il finale l'ho trovato veramente fatto molto bene, lo sviluppo della storia.
Se non sai cosa dire è perché devono vederlo.
Eh sì, hai ragione, infatti non voglio dire più nient'altro e voglio dargli un voto. Secondo me questo è un film da 9.
Vogliamo alto.
Ha fatto un ottimo lavoro Alice Rohrwacher. Voglio purtroppo dare
una nota di demerito.
Una nota di demerito al fatto che Alice Rohrwacher schiaffa sempre nei film sua sorella maggiore.
Aia. Nepotismo.
Alba Rohrwacher, che in questo film è l'attrice peggiore di tutti.
Il nepotismo purtroppo di solito non è per merito, quindi...
Purtroppo la parte dove c'è sua sorella è la parte peggiore del film. In quella parte, veramente, quella cosa che ho detto sugli attori, che non si percepisce che stiamo recitando e che è una cosa ottima, cioè io mi aspetto che siano sempre così i film, e qui addirittura sembrano quasi attori presi dalla strada per quanto sono bravi. E forse il fatto di aver preso attori non famosi contribuisce comunque a questa cosa, perché se vedi un viso famoso, sì, lo associ poi al fatto che è un attore.
L'effetto Rock.
Sì. E qui c'è l'effetto Alba Rohrwacher, che non solo, appena la vedo la riconosco perché sta in un botto di film italiani, ma in più non è neanche brava a recitare in questo film in confronto agli altri, e quindi fa uscire un attimo dall'immersione che si ha nel film quando c'è lei.
E non solo, il suo cognome mi ricorda pure i Loacher e mi fa venire fame.
Ecco, Álvaro Wager bocciata. E quindi non ho voluto penalizzare il voto che ho dato per questa cosa. Forse l'avrei dovuto fare, quindi abbassare un po' quel 9. Non tenendone conto, si prende il 9.
Mannaggia.
Non credo che possiate più recuperarlo in sala, ma spero magari che possiate farlo in qualche cinema di sé che lo tiene un po' più di tempo. Se lo trovate nelle sale, andate assolutamente, altrimenti recuperatelo poi quando uscirà in un video. Perché è un film che merita. Se vi piace il cinema d'autore, merita tanto.
Altrimenti non vi resta altro che comprare una sala, comprare poi il diritto di farlo, di riprodurlo e poi prevedervelo, poi vendere tutto.
È un po'... non so se vale la spesa. Non so se esiste un film che valga questa spesa.
Per il cinema bisogna sacrificare, bisogna fare dei sacrifici, Marco.
Sì, per mettere su un cinema, sì. Direi che per La Chimera è tutto, andatelo a vedere, quindi ve lo ribadisco. Vi parlo ora invece di Foglie al Vento, altro film che sono riuscito ad andare a vedere al cinema, che è un film finlandese diretto da Aki Kaurismäki. C'è una A con i due puntini sopra e non so se l'ho pronunciato bene. Kaurismäki forse. Che è un film che è stato premiato a Cannes, ha vinto il premio della giuria. Ed è un film che straordinariamente è un film corto.
Molto corto.
Perché sì, dura 1 ora e 20. La Chimera dura 2 ore e 10. Quindi durate molto differenti.
Uno di quei film che forse potrei vedere, perché dura di 2 minuti.
E adesso ti dico anche di cosa parla, così poi puoi decidere se vederlo. E parla di due persone fondamentalmente sole nella propria vita, perché sono un uomo con problemi di alcolismo che fa l'operaio, metalmeccanico, e una donna invece che lavora in un supermercato e che è sola nella vita, è fondamentalmente sola, ha problemi economici e entrambi si trovano molto in difficoltà nella vita. Si incontrano una notte per caso ad Helsinki durante una serata karaoke, dove sono andati con loro amici, perché entrambi hanno, diciamo, un amico, punto. Lei un'amica, lui un amico, e quindi sono decisamente persone abbastanza sole, e il film ce le rappresenta così. Dopo essersi incontrati in questa serata karaoke, si rincontreranno ad Helsinki e si scambieranno poi i numeri di telefono, meglio, lei darà il suo numero di telefono a lui in un bigliettino. Lui però perderà questo numero e cercheranno poi di rincontrarsi. Diciamo che il film, senza, non vi voglio stare troppo a raccontare tutta la storia, ma è tutto un intreccio di loro che si incontrano, si perdono, si rincontrano, si perdono. Più che altro il film ci vuole rappresentare queste due persone come affrontano i problemi della vita, che sono problemi molto reali. Cioè, lui ha il problema dell'alcolismo che gli causa problemi anche al lavoro, vive una vita triste, una vita definibile triste. E lei idem, perché è costretta a vivere alla giornata, le accadono tante sfortune, perde un lavoro dietro un altro per motivi che a volte dipendono da lei ma spesso no. Quindi un film che vuole rappresentare gli sfortunati, diciamo,
I miserabili praticamente.
Sì, i miserabili della nostra società, che sono persone che esistono, cioè sono persone molto vere queste che rappresenta il film, e che magari potremmo conoscere anche noi, persone così, nelle nostre vite. È assolutamente molto verosimile e che in qualche modo tirano poi avanti, ce la fanno a tirare avanti e fortunatamente si trovano e in qualche modo riescono ad aiutarsi. Sto anche forse dicendo troppo, però è per farvi capire di cosa parla il film. Mi è piaciuto molto, l'ho visto doppiato, però credo che sia stato adattato bene. Mi sono piaciuti i dialoghi, perché non so quante persone dell'est barra nord Europa conosciate, però hanno un modo di parlare, di porsi e di scherzare, perché questo film è una commedia drammatica, diciamo. L'adattamento rispetta bene il modo di parlare, di scherzare, appunto, di queste persone, perché perlomeno quelle che conosco io sono persone molto dirette, che hanno un modo di scherzare che è quasi un continuo prendere in giro l'interlocutore con battute pungenti o comunque botte e risposta molto sfacciati,
cattivi,
E qui in questo film ce l'ho trovato tanto, cioè mi è sembrato molto verosimile anche per questo, perché le persone che conosco comunque del nord-est Europa effettivamente si comportano così.
Quindi stai dicendo che a nord-est Europa sono tutti fan del black humor?
Vabbè, non è tanto black humor, è proprio un modo di porsi che è differente. Cioè, noi anche quando prendiamo in giro i nostri pari, non lo facciamo allo stesso modo. Mi sembra quasi che siamo più dolci, ecco, nel prendere in giro, mentre sono più sfacciate queste persone e molto più dirette, ecco. È in modo di essere più diretti che poi porta anche a quei botte e risposte che potrebbero sembrare strani in realtà a chi vede questo film e non conosce magari nessuno che viene da quelle parti. In realtà a me è sembrato credibilissimo, e quindi ve lo sto dicendo perché la comicità è data molto da questo fatto,
dal luogo.
E quindi se vi diverte quel tipo di botta e risposta, vi può piacere. Altrimenti, se trovate strano e non riuscite a capire come si parlano i personaggi, potrebbe non piacervi questo film. È un film che basa la sua comicità comunque tutta sui dialoghi, e invece la drammaticità è tutta sulle azioni dei personaggi. Quindi c'è questa contrapposizione.
Mi appunto, in nord-est Europa offendere le persone per scherzi.
No. Magari è meglio non farlo comunque, però.
Ora.
Invece dal punto di vista tecnico non ho molto da dire su questo film.
È ok.
Ad esempio, dal punto di vista della fotografia, al film è stata data una grana che vuole un po' ricordare film di diversi anni fa, quindi un po' sporca, cioè non sono immagini nitide alla film di Nolan, ecco. Arrivo a dargli un voto, gli do un 7. È una commedia che in base ai vostri gusti potrebbe essere brillante oppure non dirvi niente, quindi non penso sia un film per tutti. In qualche modo vuole parlare dei problemi della società e delle persone soprattutto lasciate indietro dalla nostra società, ma lo vuole fare raccontando due personaggi. Secondo me ci riesce, e secondo me, cioè, per arrivare a queste riflessioni un pochino poi deve volerlo lo spettatore, altrimenti vi beccate la storia di queste due persone sfortunate e basta. Però queste due persone sfortunate, a mio avviso, il film in qualche modo ti vuole dire che sono il frutto
della
società che purtroppo lascia indietro tante persone.
Certo.
Quindi bene, ho visto due film che mi sono piaciuti e sono contento.
Questa cosa non va bene, adesso prossima settimana dovrai vedere un film che odi, quindi ti manderemo a vedere House of Gucci 3.
No, per favore. Il 2 l'hanno saltato perché l'1 era una merda.
Esatto, perché così la fanno pensare che tipo è una cosa a parte.
Va bene, quindi direi che per oggi è tutto. Però dobbiamo, prima di salutarvi, ricordarvi,
esatto,
le solite cose.
Esatto.
Ovvero che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi. E per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete i link in descrizione, che sono il nostro profilo Instagram, Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord, dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, chiacchierare un po', giocare con noi qualcosa e così via, il nostro canale Telegram, dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi. E infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify di consigli musicali, dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana in anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi salvatela sul vostro Spotify, e se ci chiederete quello che volete sentire recensito, ci aiuterete anche a rispondere alla domanda titolo del podcast, che appunto è Chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Quindi, oltre a fare questo, consigliate il nostro podcast a
miserabili e non miserabili.
Sì, quindi a tutti.
Esatto.
E se sono miserabili, aiutateli anche.
Volendo,
consigliare il nostro podcast potrebbe essere un aiuto, chi lo sa,
che siamo miserabili anche noi,
però magari aiutateli anche in altro modo.
Esatto.
E basta, direi che è tutto
per le rimembranze, ed è tutto anche per l'episodio. Buona vita, buon episodio, buon Capodanno, non è vero perché lo ascoltate dopo, buona Epifania. ci ho preso l'epifania, ancora dovete farla.
E buone feste, portate via.
Esatto. Portate via, Guzza. Ciao.
Ciao.